Adesso voglio farvi vedere una cosa simile a quella dell'altra volta, cioè voglio continuare a fare la somma di n numeri, quindi vado a recuperare il programma dell'altra volta, l'ho spostato, quindi lo vado a cercare, anzi, visto che l'ho spostato vado direttamente a copiarlo. Era qua, quindi ci somma di numeri. Ho fatto un copia e incolla, qui c'è la copia. F2, quando uno fa F2 in Windows modifica il nome del file, il nome della cartella, senza bisogno di toccare col mouse, fare F2 va direttamente a modificare. 15, 16, facciamo somma con for. Istruzione for è l'istruzione più comune che si usa per fare i cicli. Quindi vado a riaprire il programma che abbiamo fatto l'altra volta. E lo modifico mettendoci, invece dell'istruzione while per fare il ciclo, ci metto una for. Quindi il nostro programma era sotto program CS, C sharp, e questo era il codice. Lo riguardiamo un attimo prima di modificarlo. Inizialmente si dichiara una variabile di nome n di tipo intero, poi si prende qualcosa, una stringa si chiede all'utente una stringa, istruzione di input, e la si trasforma in un integer a 32 bit. Converte, quindi quella stringa lì deve essere scritta bene, perché se uno l'ha scritta male scatta un errore, però non è ancora il momento di capire come dobbiamo fare quando ci sono gli errori, quindi consideriamo che l'utente l'abbia scritta bene. Se l'ha scritta male il programma si inchioda, anzi proviamolo subito. Se uno, quando gli dice quanti numeri vuoi darmi, ci scrive A, il programma, adesso ho spinto enter, il programma si ferma e dice che il formato della stringa di input non è corretto, perché lui ha preso questa stringa di input, che è console readline, è una stringa, ha tentato di trasformarla in un integer, siccome la stringa era A, non ce l'ha fatta e ha dato errore. Quindi noi consideriamo di metterle dentro bene queste stringhe. Per trattare l'errore vedremo un po' più avanti, non subito, perché non è una cosa immediata, bisogna prima vedere, insomma, ci sono delle altre cose da vedere prima. Quindi una volta che abbiamo n, che è il numero di giri che si deve fare, mettiamo a zero un contatore di giri e definiamo una variabile di tipo double per accumulare lì dentro la somma, poi cominciamo a fare un ciclo che dura n volte, mettendo una while cont giri minore di n. Questo vuol dire che girerà lì, tutte le volte che cont giri sarà minore di n potrà fare un altro giro. Quindi quando cont giri diventa uguale a n vuol dire che ha finito di fare i giri, questa diventa falsa, si esce e si finisce il programma. Adesso lo vogliamo modificare utilizzando l'istruzione for. L'istruzione for è diversa dalla while ed è un po' più generale. La while è un po' più ristretta come funzionamento, anche se la si può rendere più flessibile di una for. Allora, qui dovrei avere Eccoci, C-sharp. Andiamo a prendere questo quadro che mi ero fatto, dove ci sono un po' di riepilogo delle istruzioni di C-sharp. Poi vi mando anche questo, vi mando anche i vari file dei vari programmi che ho fatto qui. Ecco, abbiamo C-sharp. C-Sharp, vabbè, queste qua erano cose molto generali. Facciamo quindi, scriviamo qui, cominciamo a scrivere qui le istruzioni. Le istruzioni abbiamo visto la while esegue il suo blocco. Intendendo che il suo blocco è quello che è compreso fra le parentesi graffe che la seguono, mentre la condizione è vera. Ok? Quindi la sua sintassi è, uno deve scrivere while, aperta la parentesi tonda, una condizione logica, dicevamo, la condizione logica può essere solo vero o falso, poi ci deve essere il blocco deve essere iniziato con una parentesi graffa, poi ci può essere tutto quello che vogliamo dentro il blocco, ci può essere anche un programma intero e alla fine il blocco si conclude. Quindi la while gira ed esegue il blocco che c'è dentro, il corpo del ciclo. Quello che c'è dentro è quello che avevamo chiamato nei diagrammi di flusso il corpo del ciclo. Esegue il corpo del ciclo tutte le volte che questa condizione logica è vera. È chiaro che qua dentro, tra le cose che ci sono dentro al corpo del ciclo, ci deve essere anche una modifica dell'espressione che fa la condizione, in modo che se quando passiamo di qui la condizione è vera e si entra qua e nessuno modifica la condizione e si rimane lì per sempre. Quindi ci deve essere da qualche parte dentro al blocco qualcosa che modifica la condizione in modo che a un certo momento diventi falsa. Andiamo a vedere il nostro esempio che abbiamo fatto l'altra volta. L'altra volta la modifica era data dal conteggio dei giri. Ogni volta aumentavamo di uno il numero dei giri e quindi quando diventava uguale a n smetteva di girare lì e il while finiva. Se io non modifico cont giri, e l'avevamo fatto anche l'altra volta, più o meno per sbaglio, il ciclo andava avanti all'infinito, perché se cont giri vale 0 è sempre minore di n, e questa roba qua viene eseguita per sempre. Ecco, quindi è necessario metterci qualcosa che modifica quella che sarà la condizione valutata al prossimo giro del ciclo con una while. Invece l'altra istruzione che vi voglio far vedere adesso è l'istruzione for, è l'altra istruzione del C e dei linguaggi derivati dal C che fa i cicli. La sintassi della for è questa, for, aperta parentesi, anche qui si apre, come nella while la condizione logica la si racchiude fra parentesi tonde, anche nella for bisogna racchiudere le cose che ci sono tra due parentesi tonde, quindi ci vuole una parentesi tonda, poi bisogna chiuderla questa parentesi tonda, e in mezzo ci vanno tre cose. Diciamola così in generale, la variabile di controllo, cioè bisogna indicare al for qual è la variabile che serve per, ma più che variabile di controllo facciamo così, inizializzazione, questo potrebbe essere anche una. Potrebbe anche essere una cosa più diversa da una vera e propria variabile di controllo. È comunque un'istruzione che fa l'inizializzazione della variabile di controllo. Così piano piano lo leggiamo un po' più chiaro. Poi c'è un punto e virgola, non si legge magari molto bene, però questo è un punto e virgola. Ci deve essere un punto. Dopo il punto e virgola. Ci si deve mettere la condizione finale, cioè quella condizione oltre la qua, cioè un po' come la while qui, no? Questa condizione che c'era qua. Questa condizione qui, no, non mettiamo, una condizione logica come quella di prima, non è necessariamente finale. La condizione logica, cosa fa? Anche la for gira. Mentre la condizione logica è vera. Ok? Qui, e poi ci vuole l'aumento della variabile. Ma lasciamolo in maiuscolo. Adesso, detto così, è molto generale, quindi si capisce ancora poco. Quando cominciamo a fare un po' di esempi vedrete che capite. Adesso scrivo in maiuscolo anche questo. Quindi, cosa c'è in una for? Ci sono tre. C'è un. Aperto una parentesi. Dopo la for c'è aperto una parentesi. Poi tre cose. Tre cose separate da punto e virgola. Okay? Queste tre, e poi la chiusura della parentesi. Alla fine della parentesi c'è l'inizio del blocco del corpo del ciclo. Quindi c'è il corpo del ciclo che deve essere eseguito per il numero di volte specificato Questo corpo viene eseguito il numero di volte specificato nella for. Il numero di volte non si capisce ancora come funziona. Ok, quindi anche questa è un'istruzione che fa i cicli. Anche questa è un'istruzione, come dicevamo, strutturata, perché cosa ci sono? C'è questo blocco che viene eseguito un certo numero di volte per via del for, e non ci sono salti. Il blocco sta dentro ad altri blocchi e fa un ciclo, ma non ci sono quei salti che facevamo nei diagrammi di flusso, perché i programmi scritti in modo strutturato sono fatti così, sono fatti per avere blocchi uno dentro l'altro. Dicevamo pure come nelle matrioske e le bamboline russe. Adesso cominciamo a vedere un esempio. Anzi, ci scriviamo prima qui qualche dettaglio. Scriviamo che se la condizione logica è vera, il ciclo continua a girare. Ok? Quindi quando questa condizione che scriviamo qui nel secondo delle tre cose che ci dobbiamo mettere è vera, allora il ciclo continua a girare. Facciamo allora un esempio. Un ciclo che gira per n volte. Ok? Com'è? For. Allora, vediamo qui. Questa qui è l'inizializzazione della variabile di controllo. Qui definiamo ed inizializziamo una variabile che verrà incrementata dal for durante l'esecuzione del ciclo. Quindi facciamo for, definiamo una variabile di tipo integer, tipicamente le variabili di controllo dei for sono integer. Una variabile di tipo integer la chiamiamo i, è un nome abbastanza comune per gli integer, i. E poi facciamo uguale 0. Questa qui è come se l'avessi scritta qua. Vi ricordate, con la while avevamo fatto contagiri uguale a 0. Invece di scriverla qui, avrei potuto farla anche qui in verità, nella for la posso fare anche direttamente dentro alla definizione della for. Quindi questa cosa fa? Crea una variabile i, gli dà un valore iniziale di 0. Poi, l'altra cosa che devo mettere è la condizione logica che deve essere vera se la for fa un altro giro. Quindi la condizione logica è uguale a quella che avevamo già visto l'altra volta. In questo caso, siccome la variabile di controllo non è contgiri, ma è i, deve essere i minore di n. Minore o uguale di n, ecco, dipende. Se ci mettiamo anche l'uguale, lui gira n più 1 volte, perché al primo giro i vale 0. Al secondo giro vale 1 e così via. Quando vale n è già ora di uscire. Se quindi noi facciamo minore o uguale, lui farà anche il giro di quanto vale n, quindi fa n più 1 giri. Se vogliamo fargli fare, come è scritto qui sopra, n giri, vogliamo che il ciclo giri n volte, allora dobbiamo metterci minore n. Poi l'altra cosa che mettiamo qui nella for è, com'è che l'aveva chiamato? Aumento della variabile di controllo. Aumento, diciamo così, modifica, si potrebbe andare anche a rovescio, eh? Quindi, come facciamo per farlo girare n volte? La variabile di controllo la dobbiamo a ogni giro incrementare, aumentare di 1. Quindi qui possiamo scrivere senz'altro i++, che vuol dire che i viene incrementato. Allora, i viene inizializzata a 0, viene incrementata, aumentata di 1, questa i dovevo metterla minuscola perché vi ricordo che in C, e quindi anche in Java, in C Sharp, in tutti i linguaggi derivati, le variabili sì, sono case sensitive. Ma I maiuscolo e I minuscolo sono due cose diverse, non l'avrebbe riconosciuta. Quindi questo qui è l'esempio più classico di for, è il for che gira per n volte. Il corpo di questo ciclo, compreso fra le parentesi graffe, viene eseguito n volte. Nella stragrande maggioranza dei casi faremo così per fare un ciclo. Poi si possono fare un sacco di altri trucchi, altri modi diversi. Adesso magari ve ne faccio vedere uno o due. Allora, questo qui viene eseguito, questo blocco viene eseguito n volte. Ecco. Questo blocco viene eseguito n volte. Ups. Allora, i trucchi più comuni che si fanno nella for per fare delle cose un po' diverse, di solito la maggior parte delle volte sono nell'incremento. Per esempio, se io faccio i meno meno, i viene decrementato. Se qui ci metto n e qui ci metto i uguale a 0, il ciclo viene eseguito pure anche adesso n volte, però a rovescio. Chiamiamolo, cammina all'indietro come i gamberi, chiamiamolo ciclo a gambero. L'effetto è lo stesso, perché diciamo così, inizialmente i vale n, quindi al primo giro, poi c'è i meno meno, lo fa diventare n-1, n-2, n-3, quando diventa 0 esce, quindi gira ancora n volte, però la variabile di controllo comincia da n e finisce con 0, andando a rovescio. Se dobbiamo solo contare per n volte, va meglio questo, perché si capisce meglio. Quindi a parità di cose, sono due cose che fanno la stessa cosa, quella che si capisce meglio è sempre meglio. Però se la variabile i, come succede molto spesso, la variabile di controllo del ciclo, in questo caso la variabile i, la vogliamo usare qua dentro noi abbiamo una variabile che parte da n e va a rovescio, mentre nell'altro ciclo, quello di prima, abbiamo una variabile che parte da 0 e va in avanti e finisce che è uguale a n. Ok. Adesso andiamo a modificare il programma della somma dei numeri per usare la for invece che la while. Se vogliamo, con la for viene più semplice perché tutto viene racchiuso nella stessa istruzione. Allora, qua c'era la while, conta giri minore di n, la sostituiamo con la for per girare, poi ci vuole l'inizializzazione della variabile di controllo e allora la possiamo prendere anche da qui. Copia e incolla, CTRL V, CTRL C, CTRL V lo mette nella clipboard, poi ci vuole il controllo se dobbiamo ancora girare, è quello di prima, no? E poi ci vuole l'incremento che togliamo di qua e mettiamo nell'intestazione della for. Non ci vuole più il punto e virgola, perché di punto e virgola ce ne vogliono due, e abbiamo fatto. L'istruzione che prima, il programma che prima funzionava con la while, adesso funziona con la for. E cambiamo i commenti. L'altra volta avevo detto, il ciclo while, di solito il while si usa quando si entra nel ciclo senza sapere quante volte si deve girare. L'altra volta abbiamo fatto lo stesso, anche se sapevamo prima di entrare quante volte dovevamo girare. Adesso invece scriviamo il ciclo for, di solito si usa quando si entra in un ciclo sapendo quante volte si deve girare. Sono le due situazioni di utilizzo tipiche. Qui c'è una cosa che vale per il while, quindi la cancello. E anche qui lascio il commento che c'era prima, il corpo del ciclo viene indentato, cioè viene spostato a destra di un po' Vedete che questo è scritto più in là, non a caso, perché se fosse così non si capirebbe niente. Non si capirebbe che queste istruzioni vengono eseguite tante volte quanto la for comanda. Perché sono nella stessa linea delle altre. Questa viene eseguita una volta solo, queste vengono eseguite n volte, e queste sono dentro a questo blocco. Allora, le istruzioni che sono dentro al blocco, da parentesi aperta a parentesi chiusa, si dovrebbe sempre indentarle. E abbiamo visto l'altra volta che il Visual Studio in questo ci aiuta, perché l'indentazione ce la fa in modo semiautomatico, diciamo. Se riesce a capire quello che stiamo facendo, cioè se non abbiamo fatto errori di grammatica in linguaggio C, il C Sharp capisce e mette automaticamente un tab in più. Io vedete queste cose le faccio con il carattere tab, quindi c'è un carattere solo, 1, 2, 3. E che come è configurato adesso il mio Visual Studio, ogni volta che spingo tab lui inserisce quattro spazi, non mette il carattere di tabulazione, ma inserisce quattro spazi. In modo che se lo metto in un altro programma che ha un tab di misura diversa, viene marginato lo stesso per bene comunque. E niente, quindi il programma ha avuto una modifica molto semplice. E adesso lo possiamo provare. Lo riproviamo di nuovo passo per passo, quindi spingendo F10, devo stare attento all'F9 perché non so se come F11, console.WriteLine, quanti numeri vuoi darmi? Ed ecco qua che c'è quanti numeri vuoi darmi. F11, cosa ho fatto? Non ho spinto F11. Adesso ho spinto F11, adesso è lì che aspetta i numeri, diamogli tre numeri. Qui si è fermato sul breakpoint. I breakpoint, il Visual Studio se le ricorda. Questo è un breakpoint che avevo messo l'altra volta. Oggi non l'avevo. No, non c'è nessun breakpoint, si è fermato perché andava avanti uno al passo alla volta. Comunque il discorso che stavo facendo vale. I breakpoint se li ricorda da una volta all'altra. Se voi avete messo dei breakpoint nel vostro codice, quando lo riaprite, dopo essere andati a casa, aver fatto dopo 5 giorni che non lo. I breakpoint sono ancora lì, si possono togliere tutti in un colpo, perché uno si mette qua e fa, rimuovi il punto di interruzione, imposta rimuovi il punto di interruzione, boh, c'erano anche per tutti. Ecco, elimina tutti i punti di interruzione, adesso non ce n'è nessuno, per cui non ne cosa nessuno. Allora mi metto qui, faccio F9, no, non faccio F9 perché ho paura che ci sia il registratore che mi si ferma dopo. Non sono sicuro di averlo riprogrammato. Adesso metto dei breakpoint così a bistecca. Ce ne sono tanti, ogni volta che faccio F5. F9 breakpoint, oppure andando. Adesso sono andato via sparato, mi sono fermato su questo breakpoint, faccio F5, mi fermo sul breakpoint successivo, dopo che mi ha chiesto di dare il numero. Ok, 3. Lui si ferma su questo qui, adesso non vado avanti con F11, vado avanti con F5 che va veloce. Però è così, F5, vado avanti, sì, mi sono fermato su questo breakpoint, quelli rossi con i pallini sono i breakpoint, F5 ancora, adesso dammi il primo numero, il zero numero qui. Ancora 3. Vedete, qui c'è il 0 numero, il 1 numero. Allora, aggiustiamolo. Visto che fa così, noi gli mettiamo cont giri più 1, ci metto anche delle parentesi così è più chiaro a me e al compilatore del C che deve fare prima questa espressione, questo calcolo, anche se non ce ne sarebbe probabilmente bisogno, metto queste parentesi. Quindi lui fa cont giri più 1 e scrive qui, dammi il cont giri più 1 numero, ci mette quello lì. Sì? Sì? Dopo lo facciamo. Si poteva inizializzare a 1 questo, così non dovevi fare 1 più 1 qui, e dopo ci potevi metterlo uguale qua. Adesso vediamo che, chiaro, ci sono tanti modi di fare la stessa cosa. Continuiamo con tre numeri, breakpoint lì. adesso i breakpoint li voglio togliere tutti, disattiva tutti i punti di interruzione, voilà, sono andati via tutti, ne metto più nessuno, adesso vado avanti con F5 e via sparato per tutto il ciclo, dammi il primo numero 3, il secondo numero 3 e il terzo numero 3, 3 per 3 è 9, eccolo qua, il totale dei numeri che mi hai dato è 9. Il programma sta girando adesso ed è fermo in una fase di input dell'utente. Se io in questo caso voglio vedere, cioè vedete che qui non si vede dov'è, perché lui è lì che aspetta l'input dell'utente. Questo qui è un trucco, che se io lo voglio fermare devo fare control pausa, adesso nella mia tastiera del portatile non so dove sia, devo fare control pausa, oppure posso fare così, clicco il bottoncino qui e lui si ferma, ecco dov'era. Era fermo su console read line. Quel console read line, vi ricordate l'altra volta, l'aveva messo apposta per poter aspettare, perché altrimenti dopo la finestra, si chiude il programma, si chiude la finestra e noi non vediamo niente. Quindi adesso riprendo con questo oppure spingendo F5, quindi lui riparte via sparato, metto dentro una linea qualsiasi, cioè faccio solo enter e il programma finisce. La cosa alternativa che proponeva Adama era, ok, mettiamo qui un 1, qui andiamo avanti fino all'uguale e così giriamolo n volte e qui invece di mettere con giri più 1 metto con giri, è uguale, funziona allo stesso modo perché il ciclo così dura n volte, però la variabile con giri cominciando da 1 ci fa vedere un 1 qui sin dall'inizio, che va bene. Quanti volumi vuoi darmi? 2, 3, 3, 3. Sì, 3. 2, 3, 3, dopo aver fatto 6, è andato, il terzo 3 era il read line finale ed è finito. E quindi non l'abbiamo visto, ma abbiamo capito cosa è successo e va bene così. Ok, io adesso direi che possiamo andare ai computer a fare qualcosa di personalmente. Quindi spengo qua il nostro, se riesco a spegnerlo, spengo il nostro coso, intanto spengo la voce.